problema delle mafie che si espandono in territori diversi da quelli in cui sono storicamente nate, è un problema di cui si parla moltissimo negli ultimi anni, ma è un problema che è risalente nel tempo. Se noi guardiamo, no, non è un fenomeno nuovo. Come cercherò di dimostrarvi, le mafie sono in territori diversi da quelle di genesi storica da molto tempo. Basti pensare, adesso non l'affronteremo così, al caso poi di Cosa Nostra Americana, quindi non parliamo solo dell'Italia, delle regioni del centro-nord, ma anche delle mafie sul piano internazionale. Però adesso il mio obiettivo è quello di darvi una panoramica e di fornirvi degli strumenti per capire questo fenomeno, no? I processi di diffusione territoriale, e poi nel mio intervento concluderò affrontando il tema di quella che viene chiamata area grigia e cercherò di farvi capire perché l'area grigia è importante, no? L'area grigia indica l'area delle collusioni, delle complicità, no? Di chi è contiguo alle mafie. E perché l'area grigia è importante anche per capire la diffusione, l'espansione delle mafie in aree non tradizionali, no? Le aree non, in genere vengono chiamate così dagli studiosi. Allora, cominciamo con alcune riflessioni di carattere generale. Allora, la prima riflessione che voglio darvi fa riferimento ad uno scrittore importante, famoso, no, che viene citata questa frase che conoscerete anche voi di Leonardo Sciascia, che proprio nel giorno della civetta, no, parla della linea della palma, che sale progressivamente verso il nord, per indicare, come dire, quell'avanzata inarrestabile, in genere viene indicato così, della mafia lungo la penisola. No? Spesso si parla di questa, la linea della palma che sale. Però se andiamo a leggere in modo testuale quello che dice Leonardo Sciascia, l'idea è un po' più raffinata, secondo me, perché Sciascia non si riferisce, cos'è che sale? È la palma? O piuttosto, come dice Sciascia, è la linea della palma che sale verso nord. Cioè, come vedete nella slide, indicato tra virgolette, si riferisce al clima che è propizio alla vegetazione della palma. Sono due cose molto diverse. Non è la palma che prima cresceva solo a Palermo e poi cresce anche a Torino, a Genova, a Milano, a Bologna, eccetera, ma la cosa è più interessante è il clima, che cambia a Torino, Genova, Bologna, Milano, diventando più propizio per far crescere la palma. Come vedete, si tratta di due cose molto diverse. Potremmo dire in termini sociologici che cambiano le condizioni climatiche, o meglio, cambiano le condizioni di contesto che rendono più favorevole la nascita e la crescita di questa pianta anche verso il nord, quindi che favoriscono il radicamento della mafia. Un problema che abbiamo noi studiosi, ma che hanno anche i magistrati, che anche la società civile, e che si pone in modo particolare quando si parla delle mafie al nord, no? In territori, diciamo, di nuova espansione, e come si riconoscono le mafie. Questo è un problema importante, no? Quello di dire ma quali sono i tratti caratteristici della mafia? Che cos'è la mafia? Adesso non affronteremo questo problema su cui insomma, si discute anche nel percorso che avete fatto, no? Per arrivare a queste giornate, avete affrontato questo tema, ma per noi è importante perché quando parliamo delle mafie che si espandono a livello territoriale, ci stiamo anche ponendo il problema di come le mafie si riproducono. Com'è che la mafia, che è un fenomeno insomma, che ha una lunga storia alle spalle, si riproduce non solo nelle aree di insediamento tradizionale, ma si riproduce anche in aree di tipo diverso. Quindi il tema è molto importante. Com'è che questo accade appunto in Lombardia, in Liguria, in altre regioni del centro e nord Italia? Facciamo un passo indietro e guardiamo storicamente il fenomeno. Se noi guardiamo storicamente il fenomeno, una prima cosa da smontare, un'immagine insomma consolidata, che la mafia sul piano storico non è un fenomeno che riguarda il Mezzogiorno nel suo complesso. La mafia non è che nasce nel Mezzogiorno, come dire, riguarda il Mezzogiorno nel suo complesso, ma riguarda storicamente, la mafia nasce e si sviluppa in aree circoscritte del Mezzogiorno, anche nelle stesse regioni di insediamento tradizionale, anche in Sicilia. Cosa Nostra non nasce in tutte le aree della Sicilia, ma nasce in alcune province, in alcune aree, soprattutto nella Sicilia occidentale, come sapete, e per un certo periodo di tempo resta circoscritta a queste aree. Perché vi dico questo? Perché vi dico che i primi processi di espansione territoriale, non dobbiamo dimenticarlo, riguardano proprio il Mezzogiorno. Noi parliamo delle mafie nel centro-nord, ma i primi processi di espansione territoriale riguardano le stesse regioni di insediamento tradizionale, adesso semplificando, Cosa Nostra che si espande in tutta la Sicilia, ma le mafie, comprese le camorre, l'andrangheta, così, che si diffondono anche in regioni del sud in cui le mafie storicamente non erano presenti. Un caso importante, per esempio, che adesso non ho il tempo qui di affrontare, è quello della Sacra Corona Unita, no? La mafia pugliese. La mafia pugliese ha una storia molto più recente rispetto alle altre mafie, rispetto a Cosa Nostra, all'Andrangheta e alla Camorra, è una mafia, come dire, che si sviluppa anche per imitando le mafie, diciamo, più vecchie, le mafie tradizionali, per una serie di condizioni che vengono a maturazione nella regione Puglia, no? In alcune aree della regione della Puglia, come sapete, soprattutto il Salento. Quindi possono nascere anche delle nuove mafie, delle nuove mafie che sono simili a quelle tradizionali, è il caso della Sacra Corona Unita, ma possono, come dire, emergere delle associazioni criminali di tipo mafioso che diciamo, sono tali sul piano giudiziario per il tipo di attività, per la capacità di intimidazione, ma si differenziano per molti altri aspetti rispetto alle mafie tradizionali. No, uno dei casi più importanti e recenti su cui c'è in corso un importante processo a Roma è quello che riguarda la cosiddetta mafia capitale, di cui, se volete, poi magari possiamo anche parlare. Però adesso riprendiamo il nostro discorso sull'espansione nelle aree, diciamo, del centro e nord Italia. Per molto tempo il fenomeno mafioso è stato visto e analizzato come un fenomeno non esportabile. Per molto tempo si è ritenuto che la mafia non potesse diffondersi e radicarsi in territori diversi di quelli di origine. L'espansione veniva considerata un fatto eccezionale. Questo era diffuso anche nella comunità degli studiosi, nell'opinione pubblica, ma anche a livello politico. C'erano delle, come dire, si pensava che Cosa Nostra era qualcosa di connesso alla Sicilia, l'Andrangheta alla Calabria, la Camorra alla Campania, che difficilmente, no, questi gruppi criminali potevano avere la capacità di diffondersi in altri luoghi. Oggi sappiamo che questo, come è stato detto all'inizio, come dire, era una posizione fuorviante. Le mafie sono da tempo presenti in altre aree, ad esempio in Liguria abbiamo la presenza a Ventimiglia, quindi nel ponente ligure, di soggetti di cui è certa l'appartenenza all'Andrangheta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine, diciamo, degli anni 40, così. E la Liguria è una di quelle regioni del nord che ha avuto recentemente lo scioglimento di alcune amministrazioni comunali. E proprio l'altro giorno è stato scelto un terzo comune in Liguria dopo i due che erano stati scelti, sciolti per infiltrazioni mafiose qualche anno fa. Quando si parla di espansione nelle aree non tradizionali, nel centro-nord, qual è la spiegazione che viene spesso espressa e che sicuramente di cui sicuramente avete sentito parlare? È quella dell'idea delle mafie che si espandono, come si espande, come si diffonde una malattia contagiosa. L'idea delle ma le mafie sono equiparate, come dire, a dei virus che arrivano, come dire, da un corpo malato, che è quello del sud, della Sicilia, della Calabria, così si espandono verso un organismo che sarebbe sano e lo infettano, lo fanno ammalare. Qual è l'idea? Com'è che avviene questo contagio? Questo contagio, no, spesso si dice, i veicoli di diffusione della malattia, quali sono stati? È stata l'immigrazione di meridionali, l'immigrazione di siciliani, calabresi, napoletani, che hanno portato le mafie al nord, e poi un'altra misura, di cui avrete sicuramente sentito parlare, che è quella del soggiorno obbligato, dove per molto tempo alcuni individui di cui si presumeva l'appartenenza a organizzazioni criminali di tipo mafioso venivano inviati in luoghi lontani da quelli di origine. Su cosa si basava quest'idea? Quest'idea si basava sul fatto che per, come dire, ad essere mafioso non era tanto l'individuo, ma era il contesto in cui questo individuo operava. Tant'è vero che prendendo un soggetto, diciamo, mafioso in Sicilia e mandandolo in Lombardia o in Piemonte, si riteneva che di neutralizzare la sua mafiosità. Era un'idea sbagliata, sappiamo oggi, no? Lo sappiamo, si ritiene, come dire, che le mafie si siano diffuse però attraverso, diciamo, questi processi. Quindi la mafia viene rappresentata come una malattia contagiosa che attraverso questi agenti patogeni, proprio come virus, immaginateli, si sviluppa in luoghi precedentemente immuni dal fenomeno. Qual è l'idea su cui vi invito a riflettere? L'idea che c'è un tessuto sano che ad un certo punto viene aggredito da cellule maligne. Sono anche queste immagini della mafia come un cancro, eccetera. È un'idea che ha una certa efficacia sul piano comunicativo, che però, secondo me, è fuorviante, non riesce a farci capire come davvero funziona l'espansione delle mafie in aree non tradizionali. E rischia di fornire un alibi alle società diciamo, del centro-nord in cui le mafie si sono diffuse e radicate. Perché? Perché è qualcosa di rassicurante. C'è questa idea, come dire, il male che viene dall'esterno, che arriva in queste società, che non possono fare niente e soccombono al contagio. Qual è il presupposto di un'idea di questo tipo? Che queste società sono perfette, ben funzionanti, sane, fino all'arrivo dei mafiosi. Arrivano poi gli uomini di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta, e li contaminano. Le cose, come vi dirò a breve, sono un po' o tanto diverse. La cosa importante, come dire, non è tanto l'idea di qualcosa che arriva dall'esterno e contagia queste società, ma bisogna guardare come funzionano queste società, anche perché nelle ricerche che insomma, che fanno i sociologi, gli scienziati sociali che hanno fatto, e nelle indagini della magistratura viene fuori un'idea di queste società molto diversa da quelle di società sane e ben funzionanti. Allora, vediamo smontare alcune di queste tesi. Qui in questa cartina voi vedete, non sto a spiegarvela nei dettagli, le aree più scure sono quelle che hanno ricevuto il maggior flusso di migrazione dalle regioni del sud in cui sono presenti le mafie, vale a dire Campania, Calabria, Sicilia. Sicuramente c'è una connessione tra movimento delle mafie e movimento di immigrazione, però dobbiamo capire cos'è che ha favorito questo spostamento. L'espansione delle mafie non è equiparabile ad un movimento di popolazione, è fuorviante sovrapporre i flussi migratori dal sud al nord, anche perché no, gli studiosi hanno messo in evidenza, come dire, che le mafie si radicano nelle regioni del nord quando succedono alcune cose nelle stesse regioni del nord. Ve le dico in modo un po' veloce. Un fattore molto importante è quando in Italia si sviluppa un mercato delle droghe importanti, che rende anche nel nostro paese molto profittevole il traffico di stupefacenti. E questo avviene soprattutto al nord, negli anni 70, a partire dagli anni 70 e poi negli anni 80. È qui che le mafie trovano nelle regioni del nord, come dire, un'attività in cui si inseriscono e per molto tempo, per un certo periodo di tempo, hanno un ruolo, importante. L'altro aspetto su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione è capire come funziona alcuni settori del capitalismo, dell'economia italiana. Si è parlato, no, di capitalismo d'avventura. Vitolo Monaco nell'introduzione parlava delle massomafie, no, del ruolo della massoneria deviata nel nostro paese. Si riferiva al sud, ma troviamo elementi di questo tipo anche per quanto riguarda il nord, no? Una serie di casi che adesso non abbiamo qui il tempo di richiamare e che hanno messo in connessione faccendieri, affari illeciti con gruppi mafiosi che disponevano di ingenti quantità di denaro. Il denaro che derivava dal traffico di stupefacenti che doveva essere ripulito o reinvestito in altre attività legali o meglio formalmente legali. Sono questi gli elementi che hanno favorito insieme ad altri, come dire, l'espansione e il radicamento di gruppi mafiosi nel centro e nord Italia. Per quanto riguarda i flussi migratori, a mio parere è molto importante vedere come sono gli stessi mafiosi che attivano delle catene migratorie richiamando loro affiliati, loro amici al nord, piuttosto che parlare genericamente degli immigrati che si spostano soprattutto per motivi di lavoro dalle regioni del sud a quello del nord. A questo proposito c'è peraltro da tenere presente che anche nelle regioni del centro-nord i mafiosi si rivolgono in un primo tempo proprio ai propri compaesani e corregionali, offrendo delle funzioni di mediazione e di protezione, offrendoli in alcuni casi anche imponendoli con la violenza. Come dire, i primi, se noi andiamo a vedere, anche in anni recenti, veniva citata prima il processo Emilia, se noi andiamo a vedere lì c'è un gruppo di 'ndrangheta che opera in quella zona. I primi casi di estorsione che vengono fatti a Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, sono rivolti proprio a imprenditori di origine calabrese. che sono più, anche più ricattabili, innanzitutto riconoscono, diciamo, in modo più immediato l'intimidazione mafiosa, ma poi sono ricattabili anche perché diciamo, questa capacità di intimidazione non riguarda solo l'attività che hanno in Emilia-Romagna, ma anche diciamo, i loro parenti e familiari presenti nell'area di origine, vale a dire in, in Calabria. Quindi, come vedete, le cose sono un po' più complicate. E sono più complicate anche per quanto riguarda il soggiorno obbligato. Il soggiorno obbligato è stata una misura sicuramente sbagliata nelle premesse, no? Quella l'idea di che bastava come dire, neutralizzare la mafiosità, no? Di un soggetto, vi dicevo prima, mandandolo in un'altra zona, però e quindi ha potuto favorire la diffusione della della mafia, però la cosa interessante è capire come questo sia accaduto in alcune aree e non in altre. In questa cartina voi vedete, tanto è più scuro le province, tanto più tanto più elevato il numero di persone inviate al soggiorno obbligato. I soggiornanti obbligati, no, coloro che sono stati inviati al nord, hanno dovuto trovare delle opportunità favorevoli nel contesto di arrivo per favorire, come dire, il radicamento e la diffusione della mafia. In alcuni casi, peraltro, qui non siamo solo in presenza di soggetti inviati al soggiorno obbligato in modo coattivo da parte delle autorità, delle forze dell'ordine, perché in molti casi sono gli stessi inviati al soggiorno obbligato che hanno scelto la meta verso cui dirigersi, perché in molti casi il provvedimento riguardava il divieto di soggiorno nell'area di origine, ad esempio ad alcuni si diceva non puoi risiedere in Sicilia, decidi dove andare, io ti impedisco di stare in Sicilia, e quindi erano i mafiosi che decidevano dove dirigersi. Sono diretti verso zone in cui c'erano delle opportunità favorevoli per fare affari o in cui c'erano già delle reti criminali in questi territori su cui poter inviare, insomma, espandere le loro attività criminali. Un'altra cosa, secondo me, fuorviante è quello di immaginare la presenza delle mafie al nord come quella, come dire, equiparandola ad una sorta di invasione. Ci sono le mafie che, come degli eserciti armati, arrivano a conquistare nuove società che ad un certo punto, anche qui, non hanno difese, si trovano indifesi di fronte ai mafiosi e soccombono. Di nuovo abbiamo un'idea, come dire, di una minaccia che arriva dall'esterno, che aggredisce una società che non ha colpe, che non ha, come dire, vulnerabile. Anche questa, a mio modo di vedere, è una idea che rassicura le società del nord, ma che non risponde a quello che davvero è accaduto nelle aree in cui le mafie si sono sviluppate, che adesso tra breve vi dirò, secondo me, quale invece può essere l'interpretazione più plausibile. Vi faccio vedere velocemente un tentativo di mappare la presenza delle mafie nelle regioni del centro-nord. Questo è un tentativo di costruire sono degli indici statistici di cui adesso non vi do, come dire, non entro nei dettagli tecnici per dirvi come sono stati costruiti. Questo è un indicatore che riguarda come il controllo del territorio, la presenza delle mafie nel territorio, nel radicamento. Come vedete, questa presenza delle mafie non è omogenea su tutto il territorio italiano. Ci sono alcune province in cui la presenza è più alta e altre in cui è meno alta. Qui siamo proprio come dire, dovrebbe indicare in modo approssimativo le mafie che impongono l'estorsione, fanno attentati dinamitardi, eccetera. Il colore viola, se si vede, è quello che indica la maggiore presenza, e come vedete si trova soprattutto al sud, non in alcune province del sud. Spostandosi verso il nord, questa presenza è meno rilevante e riguarda, ripeto, alcune province, ma non altre. Se andiamo a vedere un altro indicatore, che invece riguarda l'attività economica nei mercati illegali o a cavallo di mercati legali e illegali che svolgono le mafie sul territorio italiano, vediamo come la situazione è più preoccupante per quanto riguarda anche il centro-nord. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione, come dire, in cui la presenza è più diffusa. Guardate i colori arancioni, se li vedete non si trovano solo al sud, Palermo, Trapani, ma anche al nord, Milano e alcune province del Piemonte, dell'Emilia-Romagna, della provincia di Genova e così via dicendo. Quindi le attività economiche in realtà sono più diffuse, sia pure sempre a macchia di leopardo, in alcune aree sono più forti, in altre aree meno forti, che è una cosa interessante da capire, da studiare e su cui riflettere. Quindi, qual è allora la linea di lettura che io suggerisco? La linea di lettura che io suggerisco e che si trova anche in altre ricerche, così che i mafiosi si spostano al nord sia in modo intenzionale, hanno delle strategie mirate, no? Si parlava prima di colonizzazione, hanno bisogno di trovare nuovi territori, ma in alcuni casi i mafiosi si spostano al nord, lo diceva anche Vito Lo Monaco prima, non per un fattore di forza, ma in alcuni casi anche di debolezza. Per esempio, noi abbiamo dei casi di mafiosi al nord, che fuggono dalle zone di origine perché sono o perdenti in una guerra di mafia o perché sono stati, colpiti in modo, forte dall'azione repressiva delle forze dell'ordine e della magistratura. Questo è un aspetto molto, importante. Si trovano al nord, in genere vanno, in aree in cui ci sono delle reti illegali preesistenti. L'idea che io mi sono fatto studiando questo fenomeno è che in molti casi in molte regioni del centro-nord non è che arrivano i mafiosi e portano, come dire, l'illegalità. In molti casi i mafiosi vanno si indirizzano verso contesti in cui sono già presenti delle situazioni di illegalità o sono presenti delle situazioni, come dire, al limite tra legale e illegale, in cui per loro è più facile inserirsi. Questo è un aspetto davvero molto importante e su cui vi dirò qualcosa. Per capire come le mafie si spostano al nord, bisogna tenere presente e perché sono presenti in più in alcuni contesti e in un altro, bisogna tenere presenti diversi aspetti, che adesso velocemente ve ne elenco qualcuno. Per esempio, conta molto la dimensione demografica. Noi troviamo, e questo vale soprattutto per l'andrangheta è più radicata in contesti, diciamo, con una popolazione contenuta in piccoli e medi centri piuttosto che nelle grandi città. Conta come funziona l'economia legale, ma anche come funziona l'economia illegale. Conta e se reagisce la società civile. Se sono presenti dei casi di corruzione e di illegalità, come vi dicevo poco fa. Conta come funziona la politica, la classe politica locale. Come funziona la pubblica amministrazione. Conta soprattutto, e questo è molto importante, come funziona l'antimafia. L'antimafia anche nella sua, diciamo, dimensione istituzionale. C'è stata attenzione ed efficacia nell'azione delle forze dell'ordine? C'è stata attenzione ed efficacia nell'azione della magistratura? Questo non sempre è accaduto in passato nelle regioni del centro-nord. Anche nel centro-nord c'è stata per per alcuni anni una sottovalutazione del fenomeno. Naturalmente poi bisogna guardare anche come si muovono i gruppi mafiosi, che spesso sono, come dire, vi dicevo prima, fuggono da situazioni difficili nelle aree di origine, ma in altri casi cercano, come dire, di estendere il proprio campo di attività in altre aree, in nuovi settori economici o in altre aree. Quindi, se io dovessi indicarvi alcuni fattori che possono favorire l'insediamento mafioso, ho provato ad indicarne alcune, ce ne sono anche altre, in questa slide, no? I mafiosi, laddove vanno a radicarsi, cercano di gestire, di controllare segmenti del mercato del lavoro. Questo è accaduto per esempio nel campo dell'edilizia, in Piemonte, in Lombardia, anche in Liguria. Cercano di dare visibilità al potere dell'organizzazione, no? Vi ricordate questa cosa? I mafiosi hanno bisogno di nascondersi, di essere, come dire, di mimetizzarsi nella società per difendersi dall'azione di repressione delle forze dell'ordine, ma al tempo stesso, per agire come mafiosi, devono essere riconosciuti, devono rendersi visibili. Questo vale sia al sud, come sapete, ma vale anche al nord. Quindi devono neutralizzare le attività di contrasto, ma devono rendersi anche visibili. Hanno bisogno di costituire canali di riciclaggio del denaro accumulato illegalmente. E hanno bisogno di instaurare rapporti di scambio con la sfera della politica e delle istituzioni. L'espansione può seguire due tipi di logiche, due logiche di tipo diverso. Può seguire una logica degli affari, i mafiosi si espandono, diciamo, per via imprenditoriale, in questo caso, e questo riguarda soprattutto i gruppi di camorra, ma può seguire anche quella che si può chiamare la logica dell'appartenenza, cioè l'espansione avviene per via organizzativa. Per esempio al nord, soprattutto nel nord-ovest, l'andrangheta negli ultimi anni si è radicata, si è diffusa nei territori, ricreando la struttura organizzativa di base che caratterizza questa mafia, no? Quelle che vengono chiamate le locali di 'ndrangheta. No, fondando questi locali, istituendo questi locali in diversi territori. C'è da dire che negli ultimi anni noi nelle regioni del centro-nord troviamo la presenza soprattutto di gruppi di camorra e di gruppi di 'ndrangheta, molto meno di Cosa Nostra. Su questo credo che poi il professor La Spina ci dirà qualcosa, no, per quanto riguarda appunto le trasformazioni, diciamo, recenti di Cosa Nostra. Qual è l'elemento, e mi avvio ad affrontare l'ultimo punto di questa relazione, se io dovessi dirvi, ma qual è l'elemento che più preoccupa e che più ha favorito negli ultimi anni la presenza delle mafie al nord? Una presenza, ripeto, che non è recente. Cos'è cambiato, no? Ci sono delle trasformazioni in corso negli ultimi anni che hanno reso questa presenza, come dire, preoccupante? Allora, secondo me, io risponderei a questa domanda dicendo che anche al nord troviamo la strutturazione di quella che possiamo chiamare, per comodità, per capirci, area grigia, che prima sembrava essere una caratteristica, diciamo, più esclusiva delle regioni del sud. L'area grigia cos'è? L'area grigia è l'area dove vi dicevo dove si strutturano, si sviluppano le relazioni di contiguità, di complicità e di collusione tra chi? Tra mafiosi da un lato e imprenditori, politici, esponenti delle istituzioni, funzionari pubblici e così via, dicendo liberi professionisti, eccetera. Negli ultimi anni noi vediamo che anche al nord c'è questa presenza dell'area grigia. L'area grigia, se dobbiamo immaginarla, potremmo immaginarla secondo questa immagine che trovate questa figura che trovate nella slide, dove può funzionare. Abbiamo i mafiosi che stanno al centro e poi sono connessi con le diverse figure che citavo prima, no? Politici, imprenditori, funzionari, professionisti. Questa può essere un'idea di come funziona l'area grigia. Nelle nostre ricerche, però, abbiamo visto che in molti casi l'area grigia funziona in modo diverso. Non c'è solo questa cosa con al centro i gruppi mafiosi, ma possiamo trovare, per esempio, un sistema di relazioni che è molto diverso, dove al centro troviamo il politico e i mafiosi sono presenti, ma sono presenti in un'altra posizione, per così dire più defilata. Oppure possiamo trovare immagini di questo tipo, dove ci sono politici, imprenditori, mafiosi e così via dicendo. Perché vi faccio vedere queste, questo tipo di rappresentazioni? Perché può essere fuorviante immaginare che tutto il problema, sia della diffusione delle mafie al nord che della strutturazione di questa che chiamiamo area grigia, dipenda tutto dalla mafia. Noi nelle ricerche che abbiamo fatto al centro nord abbiamo trovato delle situazioni in cui sono altre categorie, ad esempio gli imprenditori, i politici, che hanno aperto le porte, per così dire, ai mafiosi e che hanno un ruolo centrale nel regolare questi rapporti di collusione, di complicità rispetto ai mafiosi. Quindi la situazione è un po' più complicata. Cerco di spiegarvela con queste immagini. Noi possiamo immaginare, possiamo rappresentare l'area grigia secondo una figura cerchi concentrici, dove al centro abbiamo la mafia e poi nei cerchi, diciamo, che allargano, no, a partire dal nucleo centrale, troviamo i diversi livelli di contiguità, di collusione, eccetera, eccetera. Questa è un'immagine molto efficace per farci capire come funziona la complicità, la collusione nei confronti della mafia. Ma se noi andiamo a vedere più in dettaglio queste relazioni e il tipo di affari che si fanno, spesso troviamo una immagine molto diversa da questa, diciamo, più ordinata, che io ve la rappresenterei in questo termine. Cos'è questa? È una nebulosa. Spesso quando, e guardate, questo lo troviamo al sud, ma ancora più evidente, a mio modo di vedere, quando andiamo ad osservare quello che cade al nord. La nebulosa è l'immagine che meglio rappresenta il tipo di collusioni, di complicità, di contiguità che si trovano nelle regioni del centro-nord. Nelle regioni del centro-nord si trova questa situazione in cui sembra tutto confuso, in cui è difficile trovare come dire, delle linee di strutturazione. Però questa confusione fa parte proprio della, è un elemento importante che fa funzionare l'area grigia. E quindi mi avvio alle conclusioni. Perché cos'è quest'area grigia? Quest'area grigia, l'area grigia dovete immaginarla come un'area che si allarga tra il nero, diciamo, dell'illegalità e il bianco della legalità. È quest'area che sta in mezzo, che è grigia perché, come dire, confonde, no, queste tonalità. Ma l'area grigia non è prodotta da un'espansione, non è necessariamente prodotta da un'espansione dell'illegalità. Non è il nero che invade il bianco, è una cosa un po' più complicata e più pericolosa. È una commistione tra nero e bianco. Vengono meno, come dire, diventano molto più sfumati e molto più difficili i confini tra legale e illegale. Per cui diventa più difficile individuare le imprese buone da quelle cattive. Ad esempio, questo si vede molto al nord. E com'è che funziona quest'area grigia? Quest'area grigia funziona dal fatto che chi sta dentro l'area grigia riesce a beneficiare delle risorse che si distribuiscono secondo giochi a somma positiva. I giochi a somma positiva sono quei giochi in cui tutti quelli che partecipano a un gioco hanno qualcosa al gioco, hanno qualcosa da guadagnare. È molto diversa dall'idea che spesso si ha della mafia, no? La mafia si immagina la mafia impegnata in giochi a somma zero. I giochi a somma zero sono quelli in cui chi vince piglia tutto. Nell'area grigia, i mafiosi condividono con altri soggetti la distribuzione delle risorse, queste vincite. C'è sempre qualcuno che perde, perde naturalmente la collettività, ma nell'area grigia si distribuiscono dei vantaggi. Questa è, secondo me, come dire, uno dei fattori che più è preoccupante per quanto riguarda la presenza delle mafie al nord, che non è tanto la diffusione delle mafie, ma il fatto che anche al nord si strutturano queste aree di complicità e di collusione. Quindi, per chiudere con l'ultima slide, la riflessione che io vi sottopongo è che l'espansione nelle aree, diciamo, del centro-nord non è equiparabile a un fenomeno di mera esportazione della mafia dal sud al nord. Al nord hanno avuto un ruolo molto importante l'accoglienza e l'ospitalità che i mafiosi hanno ricevuto. Spesso hanno trovato, come dire, un'area grigia già costituita, che è stata molto ospitale e accogliente. Questo tipo, spesso al nord, i mafiosi si sono inseriti in situazioni in cui erano già presenti delle condizioni di illegalità, illegalità diffusa e soprattutto in termini di scambi corrotti. I mafiosi in questi casi si sono limitati, per così dire, a mettere a sistema l'appropriazione particolaristica di risorse collettive. Hanno amplificato un'illegalità che era già esistente, portando le loro competenze e le loro specializzazioni. Quindi il mio invito è: osserviamo le mafie, è vero che i mafiosi è preoccupante, ma non dimentichiamoci di quello che c'è intorno alle mafie, che spesso è anche più importante, la disponibilità di liberi professionisti, di imprenditori, di politici. Le indagini della magistratura che negli ultimi anni si sono svolte al nord ci rivelano questo di preoccupante, che troviamo imprenditori, politici, liberi professionisti che si rivolgono in modo autonomo ai mafiosi per cercare i loro servizi, i loro capitali e così via dicendo. Questo è l'aspetto più preoccupante. Quindi osserviamo i mafiosi, ma osserviamo appunto quest'area grigia di complicità e di contiguità che costituisce veramente il terreno in cui le mafie si riproducono. Questo lo sapevamo già per il sud e lo osserviamo negli ultimi anni anche per quanto riguarda le regioni del centro e nord Italia.